In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
prega.
San Fusco, santi tutti, angeli del Signore.
Prega.
Allora, vorrei concludere le tante cose che abbiamo detto parlando di come avviene la trasfigurazione del mondo, come avviene l'influsso trasfigurativo della Eucaristia. La Chiesa di domenica in domenica celebra l'evento degli eventi, che è la Pasqua del suo Signore, e in questo modo realizza la graduale trasfigurazione del mondo. Ora, come avviene la trasfigurazione del mio piccolo mondo? No? Come avviene? Cerchiamo di capirne la dinamica. No? E tenete sempre presente quello che vi ho detto. Qualunque cosa noi offriamo, Cristo l'ha già offerta. Noi, nella nostra liturgia, entriamo nella sua offerta, partecipiamo alla sua offerta, ci rendiamo consapevoli della sua offerta e completiamo ciò che manca, la parte nostra, perché in lui giù tutto è stato realizzato, in noi ancora deve realizzarsi. Dobbiamo camminare, no? Verso la realizzazione del suo regno in ciascuno di noi. Allora, che cosa noi portiamo? In quel pane, in quel vino che noi portiamo all'altare, c'è dentro tutta la nostra realtà quotidiana. La mamma di un bambino malato, c'è la malattia del suo bambino. Il marito abbandonato dalla moglie, c'è la sofferenza che vive. C'è il mondo concreto, la suocera che abita in casa nostra è una pesantezza per tutti. Quando si porta, è un momento importante la presentazione dei doni, perché lì noi siamo chiamati a unire la nostra parte, il nostro mondo, no? Viene messo in quel pane, in quel vino, in quell'acqua, viene portato al Signore, presentato sull'altare. Cosa fa lo Spirito Santo nell'epiclesi? Trasforma. Non c'è più la sostanza del pane e del vino, rimane le specie, ma c'è il Cristo. Glorioso, presente in quel pane, in quel vino, che non è più pane, ma è lui. No. E che cosa fa poi il sacerdote? Riprende lo stesso pane, lo stesso vino, che non è più però lo stesso, ma è lo stesso. Le specie sono le stesse. Quelle ostie che hai messo, adesso il sacerdote le prende e te la dà. Viene ritornato a me ciò che ho dato, però su ciò che ho dato è passato Cristo, è passata la Pasqua di Cristo. Mi viene ridata la stessa cosa. Quando io torno a casa troverò la suocera, troverò il bambino malato, troverò mio marito, la moglie, non troverò mia moglie perché mi ha lasciato, troverò le stesse cose, ma in quelle cose adesso è passato Cristo, è passata la Pasqua di Cristo, e quando passa la Pasqua di Cristo trasfigura in amore. Che cos'è la passione di Cristo? La cosa più brutta, vergognosa, umiliante, non desiderabile. La passione di Cristo è qualcosa di assurdo, indesiderabile, ingiusto. La Pasqua rende, tutto questo amore, trasfigura in amore. Passando sulla mia realtà, Cristo la trasfigura in amore. Cioè io comincio a essere sempre più consapevole della mia partecipazione alla sua Pasqua e completo nella mia carne ciò che manca alla Pasqua di Cristo. Non manca nulla se non la mia partecipazione. E allora nella mia realtà concreta di ogni giorno, di domenica in domenica, di domenica in domenica, nella mia realtà quotidiana di ogni giorno, io saprò vedere quello che prima non vedevo. Non è una cosa immediata, non è una cosa fulminea, ma piano piano comincio a vedere nella mia realtà di morte, nella mia realtà di fatica, nella mia realtà di umiliazione, nella mia realtà di sofferenza, piano piano comincio a vedere chi? Lui, il risorto, presente in quella realtà di morte. Attenti, il risorto è la pienezza, vive nella pienezza della sua gloria che riempie ogni cosa. Ogni cosa è piena di lui. Trasfigurare, che cosa vuol dire? Cercate di capire che cosa vuol dire questo termine, trasfigurare. Per capire che cosa vuol dire il termine trasfigurare, bisogna andare a quello che è successo sul Tabor, quando il Signore, dice l'Evangelista, si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero bianche come nessun lavandaio poteva lavare, no? E c'era uno splendore di luce. Che cosa è successo sul monte della trasfigurazione? Se noi riusciamo a capire questo, capiamo cosa succede nella nostra vita, come avviene la dinamica della trasfigurazione. Dicono i padri, quando il Signore si trasfigurò, in realtà non cambiò d'aspetto, non ci fu un cambiamento in Lui, ma il cambiamento fu negli occhi di chi lo guardava. Pietro, Giovanni e Giacomo videro chi era Gesù nel suo splendore, che c'era sempre, ma occorrevano occhi spirituali per vederlo. E allora lo Spirito ha dato agli Apostoli la possibilità di vedere ciò che la fisicità impediva di vedere, perché loro vedevano una umanità, non vedevano la luce, ma la luce di Gesù c'era sempre. Ci volevano gli occhi spirituali per vederlo. E allora ecco che cos'è la trasfigurazione. Non è che le cose cambiano, non è che le cose cambiano, perché le cose portano già adesso la presenza del risorto, ma io non la vedo, non la vedo. Nella mia superiore non lo vedo proprio il risorto, nella mia suocera non lo vedo. Ma andando, partecipando di domenica in domenica, portando ogni domenica mia suocera, piano piano si attivano i miei occhi e vedo quello che io prima non vedevo, il risorto glorioso, presente in quella situazione di morte. Quindi la trasfigurazione del mondo è già stata fatta, c'è già in atto, è presente. Perché Cristo è risorto e tutto è trasfigurato. Siamo noi che non lo vediamo. Non so se io sono riuscito a farmi spiegare. Sono i nostri occhi che ancora non partecipano della luce.
E come discepoli da me Emaus, si aprivano gli
occhi. Esatto. E adesso noi abbiamo, con la partecipazione domenicale all'Eucarestia, piano piano i nostri occhi diventano spirituali e vediamo e viviamo anche, perché vedendo viviamo anche maggiormente, questa trasfigurazione in atto nel mondo, che non cambia il mondo. Le guerre continueranno a esserci, le persone cattive continueranno a esserci, le tenebre continueranno a esserci in questo mondo, perché solo di là vivremo la perfezione, ma qua giù questo mondo sarà sempre così. Non illudiamoci di un paradiso terrestre, eh? Ma qui questa realtà di morte, lui è risorto e l'ha inondata di luce che noi non vediamo. Allora vivere la trasfigurazione significa vivere con gli occhi spirituali di chi vede il risorto, e allora tutto viene visto come trasfigurato in amore. In amore. Mi sono spiegato un pochino, eh? E questo è importante, quindi, partecipare bene alla messa. È importante la partecipazione nostra, portare il mio mondo, la mia pesantezza, le mie difficoltà, le mie fragilità, portare tutto alla messa, perché tutto poi prenda la luce del risorto. E quando io torno nella mia quotidianità, piano piano, il Signore me la fa vedere come trasfigurata di luce, di forza. Ma non me la cambia! Non me la cambia, cambia me. La trasfigurazione non è Cristo che si trasfigura, sono gli apostoli che vengono attivati a capire, entrare nel mistero, vederlo con gli occhi spirituali. Questo ci manca a noi, gli occhi spirituali.
Scusa per le domande, come io non sono andata mai a Lourdes, però tante persone dicono, tutti ammalati, in barella, vanno là, dice noi che veniamo a casa e camminiamo, ci vediamo, però la serenità del cuore. Questo. Quindi questa è... cioè il Signore ti dà questa grazia di
vedere tutto nella luce.
Nel piano di Dio, diciamo, no?
Ripeto, la passione di Cristo che cos'è? La cosa più brutta che possa succedere. La Pasqua la fa diventare la cosa più bella, trasfigurata in luce. In luce. Cioè tu diventi capace di vedere l'amore dove l'amore gli occhi umani non lo vedono. Tu diventi capace di cogliere l'amore, l'amore nascosto. Questa è la trasfigurazione, la luce della Pasqua. Fa vedere ciò che non si vede, l'amore nascosto. L'amore nascosto nella suocera, l'amore nascosto nel figlio malato, l'amore nascosto nel marito che mi ha abbandonato, l'amore nascosto. Questa è la trasfigurazione. Lui ha preso su di sé tutte le situazioni difficili, oscure, pesanti, sacrificate, umiliate, e ha dato a ciascuna di queste situazioni la possibilità di esplodere in amore, di avere un significato d'amore. Che cos'è che rende più triste la persona? Non avere un significato alla sua vita. Non avere un senso alla propria vita. E tu vedi queste persone oggi sempre oggi sempre di più, che hanno 35 anni, 40 anni e non hanno marito, non hanno moglie, non hanno, e che sono disperati perché non hanno un senso alla loro vita. Perché pensavano che il senso fosse un figlio, che il senso fosse... Poi quando hanno un figlio scoprono che non era quello il senso, perché il figlio ne era fatto di tutti i commaci. Cioè, quella cosa più tragica è non avere un senso alla propria vita. Cristo è il non senso assoluto. Cristo in croce è il non senso assoluto che prende su di sé tutti i nostri non sensi e dà un senso ai nostri non sensi. Cristo dà questa luce di intelligenza d'amore, di comprendere amore lì dove non ce n'è, senso dove non ce n'è. Questa è la potenza di Cristo. Questa è la potenza. Per cui ogni vita, qualunque stadio della vita, qualunque fallito trova in Cristo senso alla vita. Perché Cristo ha preso su di sé tutti i fallimenti dell'uomo. E oggi è un macello, povera gente. Povera gente, perché non ha più neanche il sostegno della fede, quindi... quindi disperati, affranti, no? Ebbene, noi dobbiamo, questo Cristo dobbiamo fare incontrare, il Cristo che dà senso ai loro non sensi. E il senso della fatica, il senso delle sofferenze, il senso delle gioie, tutto trova senso in Cristo. Senza Cristo niente trova senso nell'umanità. Niente, neanche le gioie trovano senso nell'umanità. Figurati i dolori. Ma le gioie nel mondo non trovano senso senza Cristo. Perché passano? Che senso ha quella gioia? Perché l'ho vissuta? No? È Cristo che mi dà senso. E questo... vi invito a vivere in modo particolare nella presentazione dei doni, no? Dove noi portiamo il nostro mondo piccolo, eh? Ma attenzione a non fermarci al nostro mondo piccolo. Siamo chiamati a portare il nostro mondo piccolo, a portarlo insieme al grande mondo, alla grande umanità. Siamo chiamati durante l'Eucaristia, ognuno di noi è chiamato a mettere il mondo intero in quell'ostia. Vedete, il pane, portando in quel pane, noi possiamo portare idealmente tutte le fatiche del mondo e le gioie umane della vita di famiglia, dell'umanità, ma tutte, no? Dell'uomo che non crede, che crede, perché Cristo facendosi uomo si è unito in certo qual modo, dice il Concilio, a qualunque uomo, a ogni uomo. E allora, quando viene portato il pane e il vino, dico ecco Signore, qui c'è la fatica e la gioia di tutte le persone del mondo, anche quelle più sconosciute, anche quelli che vivono in Amazzonia, quelle foreste lì che sono tutti mezzi nudi, anche quelle tu sei fratello anche loro, no? E quando viene portato il vino, vedere, io posso mettere in quel vino tutte le lacrime, le sofferenze, il sangue innocente di questo mondo. No? E allora se io imparo a offrire questo, se io imparo a offrire le gioie, le fatiche, le speranze, le sofferenze, le lacrime, il sangue dell'umanità, sapete che cosa succede? Anche un'altra cosa. Piano piano mi dimentico anche di offrire le mie cose. Cioè, quello che prima mi opprimeva, la mia situazione che mi opprimeva, non mi opprime più. Perché sono inserito in un amore universale in cui offro tutto, e tutto è mio, è tutto del Signore, e non guardo più alla mia situazione personale. Questo è tipico della partecipazione eucaristica, ci apre il cuore, ci fa uscire fuori dalle nostre piccole situazioni e ce le fa vivere nel grande cuore di Cristo. Perché quello che spesso avviene a noi è quello di chiuderci nella nostra croce. Portando la nostra croce ogni giorno, ogni domenica all'altare, portando la nostra croce, impariamo e siamo sollevati nel portarla, perché impariamo a portare su di noi la croce del mondo e ci fa meno fatica la nostra personale croce. Questo è importante che noi lo viviamo noi, e quando tu lo vivi sarai capace di aiutare gli altri a viverlo, aiutare gli altri a viverlo. Perché vedete qual è il punto, ve l'ho già detto in un'altra conferenza, il punto più difficile è che tutti cercano se stessi, cercano se stessi, cercano se stessi. Partecipando così all'Eucaristia, piano piano, il cuore si apre a una dimensione d'amore che mi fa uscire da me stesso. E ultima cosa che volevo dirvi, anche questa importante, è che il Signore ci santifica, realizza il suo disegno su di noi. Qual è il suo disegno, il suo desiderio, il suo progetto?
Che siamo salvi.
Che siamo in Cristo, conformati in Cristo, di gloria in gloria, conformati in Cristo, no? Questo è il suo... Ora, tutto ciò che avviene a livello umano, tutto ciò che avviene a livello umano è graduale, cioè la gradualità, la crescita fa parte della natura umana, che non è immediata come quella angelica. La nostra ha bisogno di tempo. Nel nostro DNA c'è proprio la crescita. E quindi i sacramenti che abbiamo ricevuto hanno in sé anche questa dimensione di crescita. Cioè, quando siamo battezzati, il Signore non prevedeva che noi fossimo già dei Gesù bambino tutti perfetti, perfetti. Non prevedeva una nostra corrispondenza piena, totale, assoluta, che... non lo prevedeva, perché siamo uomini, no? Lui sa quello che siamo. Ci abbiamo il libero arbitrio, lo sforzo, però questo Signore l'ha previsto. Se non l'avesse previsto, non ci avrebbe dato la riconciliazione, no? La riconciliazione ci accompagna, perché Lui sa che oggi siamo eroi e domani siamo poveri vigliacchi, no? Lui lo sa. Questa è una gradualità che coinvolge tutti i sacramenti e tutta la vita cristiana. Anche il sacramento dell'ordine, in quanto è dato a un uomo, richiede da parte dell'uomo lo sviluppo, la maturazione, no? È solo in questo cammino di crescita che si diventa ciò che è. Solo nel cammino di crescita si diventa ciò che siamo. Cioè nel battesimo, nei sacramenti, riceviamo la perfezione, ma riusciamo a entrare in questa perfezione un cammino di crescita. E così anche voi, no? Non credete che solo che siete juniore siete perfette suore, perché siete juniore, no? Ce ne vuole. Nel cammino, un cammino graduale, graduale di santificazione. E quindi... capire questo per anche, come dire, rasserenarci di fronte alle nostre cadute, di fronte alle nostre tornate. Il Signore sa che poteva succedere, no? Però nella crescita graduale tu sei chiamato sempre a un amore più grande. E il Signore ti accompagna in questo amore più grande, con la semplicità dell'amore paterno, che gioisce di vedere il figlio che cresce. Avete mai visto gli occhi di un papà, di una mamma, che vedono il bambino che comincia a camminare? Sono quegli occhi che gettano amore, no? E questi sono gli occhi di Dio quando ci vede cominciare a camminare nella santità. Sono gli occhi di Dio che ci guarda con questi occhi quando comincia a vedere in noi una risposta. E la risposta più grande, quella che Lui desidera da noi, e che è la chiave di volta della vita spirituale, è credere alla potenza del suo amore, alla potenza trasformante del suo amore. Credere sul serio. Se noi ci apriamo a una fede viva, alla sua potenza, alla sua presenza, e partecipiamo con le giuste disposizioni ai sacramenti, ma la nostra santificazione procederà di gloria in gloria, perché non è possibile che un'Eucaristia non abbia effetto. Vi ricordate il fiume? Perché bagnava, perché irrigava, perché dappertutto crescevano gli alberi di vita. Non è possibile una partecipazione amorosa all'Eucaristia che non porti alberi di vita. Non è possibile. Quindi, attenti adesso, e con questo concludo. Se non ci sono alberi di vita nella mia vita, se non ci sono frutti di amore nella mia vita, la causa, non è la mancanza delle mie virtù. La causa non è la mancanza delle mie virtù, ma la causa è la mancanza delle mie disposizioni alla partecipazione all'Eucaristia. Lo ripeto. La causa della mancanza d'amore nella mia vita non è nella mancanza delle mie virtù, ma nella mancanza di fede e di disposizioni nella partecipazione all'Eucaristia. Perché Lui è il protagonista. E se il protagonista non agisce, è perché io gli sto impedendo di agire. Quindi la causa non è nella mia mancanza di virtù, ma nella mia mancanza di disponibilità, di disposizioni, di fede, di speranze, di amore nella partecipazione all'Eucaristia. Perché poi fa tutto Lui. Noi invece abbiamo impostato tutta una vita spirituale sulle virtù. Non servono a niente le virtù. Perché le virtù sono un effetto di una presenza, di un effetto di una forza, di un'energia. E noi, al posto di andare a curare il male che è la nostra mancanza di fede e di disposizione di fede nell'Eucaristia, abbiamo curato gli effetti e in questo modo non abbiamo combinato un tubo. Perché nell'Eucaristia c'è Lui. E senza di Lui io non posso fare nulla di buono. Dice il Kapasilas, che è un padre greco, Nicolas Kapasilas, dice: quello che noi dobbiamo fare sono due cose. Ricevere il dono, cioè partecipare ai sacramenti, e secondo, custodire ciò che abbiamo ricevuto. custodire ciò che abbiamo ricevuto. Non dobbiamo fare altro che custodire. Ora, se io non ho la consapevolezza di ciò che ho ricevuto, non lo custodirò. Se io non ho la consapevolezza del dono che ho ricevuto, se io non ho l'esperienza di questo amore che ho ricevuto, non lo custodirò. E la dissipazione è propria di chi non ha nulla da custodire. Chi invece ha l'esperienza dell'amore di Dio ricevuto, lo custodisce, lo custodisce. L'ascesi non è per ottenere il dono, l'ascesi non è per ottenere l'amore, ma per custodire l'amore. Io faccio sempre quell'esempio che ormai l'avrete anche sentito dire negli altri anni, ma è così. Quando incontri quel ragazzo che ti dice: padre, sa, io da un anno che ho conosciuto Gesù non vado più in discoteca, non vado più al bar con gli amici, perché non mi sento più, perché sente che perde qualcosa, no? Se non va più in discoteca è perché sente che perde qualcosa, deve custodire quello che ha ricevuto, no? E questo ragazzo sono 3 anni già che va a messa tutti i giorni a messa, no? E vive il dramma di una crescita, però la fede, io sono sicuro che il Signore vorrà, non che si farà prete, questo non lo so, perché ancora deve esistere. Però questa fede, no? Ogni giorno significa che questo ragazzo sta crescendo insieme ai suoi sbagli, le sue cose, perché ancora ha tanto da. Però ogni giorno va a messa. Un ragazzo a 25 anni con un lavoro che ogni giorno va a messa. E perché? Mica perché è una cosa magica, perché se qualche cosa sente che il Signore lo sta portando avanti, lo sta. Ora, questa esperienza noi dobbiamo vivere, stare attenti a non la nostra vita quotidiana, rutinaria, non ci faccia fare per abitudine le cose che dobbiamo fare per amore. Che dobbiamo fare per amore, no? Dobbiamo stare attenti a non farci prendere il cuore dall'abitudine, ma realizzare tutto nell'amore. Amen. Allora, figli miei, è la vostra, adesso è il vostro momento. Interrogazioni, chiarimenti, domande, provocazioni. Approfittatene, perché l'anno prossimo io non vi assicuro che ci sarò, perché sono stanco delle battizzine, 4, 5. No? Non vi siete stancate voi? No. No, io sì. Comunque, cos'è che dobbiamo dire? È bello, no? Sono cose belle. Cose belle. Che a cui dobbiamo dare la... perché le cose belle prima le conosci qui con la testa, no? Ma finché le conosci con la testa non ti cambiano la vita. Non ti cambia la vita. La testa non cambia la vita, no? Questo deve passare, però occorre un tempo per passare da qui a qui. Da qui a qui, occorre un tempo. Allora, io spero che queste cose che io ho cercato di mettere qui, poi lo Spirito ve le soffia, ve le faccia scendere qui, no? E allora vivere quella messa quotidiana, ma soprattutto la nostra messa domenicale, che è una cosa... Io, vedete, una cosa rimpiango di quando ero parroco. Di quando ero parroco, l'unica cosa che rimpiango è la messa domenicale. È una bomba, Ma non la messa dei bambini, la messa dei giovani, no, la messa della parrocchia, dove ci sono bambini, giovani, dove ci sono tutti, no? È chiaro che però il prete deve sapere essere liturgo, perché se il prete non sa essere liturgo è un macello, no? Quindi deve sapere amalgamare, l'assemblea, anche i bambini, no? È tutto una cosa. Io avevo sempre almeno 20 chirichetti, 15, nella parrocchia principale. Quando ero viceparroco a Sassari, 50. Al servizio della novena di Natale c'era una media di 30 chirichetti. Ma la cosa è stupenda, cioè, bello, no? Poi la domenica io sempre con i chirichetti, con l'incenso, con quello, c'è stato, ma bello. Le persone venivano perché, voi sapete, Pantelleria è più vicina all'Africa che all'Italia, no? È un'isola più vicina, io ho fatto il parroco 12 anni lì, una piccola isola. Una piccola isola, Pantelleria, più vicina all'Africa. E vengono molti turisti di Milano, no? E loro pensavano di trovare le scimmie africane lì, no? La chiesa, cioè, pensavano, e invece trovavano... loro, perché Milano, arrivavano lì e pensavano di trovare, insomma, e invece trovavano una chiesa viva, bella, quello che gli impressionava anche, no? Noi abbiamo fatto, le cose più belle abbiamo fatte sempre è stato il convegno della chiesa di Pantelleria, 3 giorni in albergo lì a Pantelleria con tutti i catechisti, le cose, una cosa bella, la chiesa, io ero innamorato della chiesa, è la chiesa che cammina, la comunità, no? Questa è questo è quello che sento di più, quello che mi manca di più è la messa domenicale, quello, e i miei chierichetti. Allora, vedo che voi avete capito tutto bene, avete tutto qui chiaro, sì, no? Sì, soprattutto Sor Clara, ormai ho imparato che si chiami Clara, bene. O Chiara.
Chiara.
Claire. Marie Claire. Rita. Allora me ne vado o rimango a pranzo pure? A pranzo. Ma se non avete domande, non avete questioni.
Padre Armando, tu grazie di tutto quello che ci hai comunicato. Stavo pensando, noi abbiamo fatto il fondatore, noi l'altro giorno, e abbiamo scritto tutto l'elenco delle virtù, cioè abbiamo fatto vari aspetti, però guarda, le virtù sono un effetto di una presenza e di una energia. Adesso ho capito che era questa energia interiore, questa forza, questa presenza di Dio che sbocciava, diciamo, nell'umiltà, nel nascondimento, nel silenzio, nella mortificazione, nella fortezza, nel coraggio, nella fede. La fede, l'obbedienza e l'umiltà penso che siano le 3 cose del nostro fondatore. Tu hai detto qualcosa, ma la fede, l'umiltà e l'obbedienza. Queste sono per me le 3. Però ecco, le virtù che sono un effetto della presenza di Dio e quindi gli davano un'energia per vivere. Bellissimo questo qui.
Oltre
a tutto quello che tu, no? Perché a volte dice, ma vedi le virtù, ma anche stamattina la lettura, la seconda lettura, rivestitevi, no? Sempre di Gesù, ma ecco, di tutto questo...
Sì, e anche mi dai modo anche di dire un'altra cosa da aggiungere qui, nella mente, no? Che noi abbiamo erroneamente anche nella nostra educazione spirituale puntato sulle virtù in astratto, mentre le virtù vanno presentate nella loro realizzazione in Cristo, no? Non parlare tanto dell'umiltà, quanto di Gesù umile, No?
Gesù
povero, Gesù paziente, Gesù, cioè le virtù bisogna stare attenti a non staccarle da Cristo, no? Perché io non mi devo innamorare della castità, mi devo innamorare di Gesù casto, non mi devo innamorare della pazienza, mi devo innamorare di Gesù paziente, no? Mi devo innamorare della persona di Cristo, perché bisogna stare attenti che se io mi innamoro delle virtù, la virtù può portarmi a una certa esaltazione. Come sono casto io non c'è nessuno, come sono paziente io non c'è, no. Invece se io mi innamoro non della virtù ma del Cristo vivo, e in Lui io divento capace di virtù. Questo è un passaggio per me importantissimo nella vita spirituale. No? Tenere presente, fisso lo sguardo su Gesù. Su Gesù. Amen, ne abbiamo detto abbastanza, sì. Allora, io adesso però da voi 13 e 14 suore battistine, voglio, desidero, esigo da voi che mi fate una preghiera speciale dal 9 al 14 gennaio, perché oggi ho combattuto con 14 suore, dal 9 al 14 gennaio devo combattere con 11 preti. Spero siano di più, comunque.
Soldati di Cristo.
10 dovrebbero essere soldatini di Cristo e uno diocesano, però quello diocesano non mi ha dato conferma, quindi vi chiedo una preghiera dal 9 al 14 per questo corso di esercizi. E in mezzo sembra che sia entrata una suora, non so da dove, anzi devo telefonare perché sapere un po'. Bene, allora ringraziamo il Signore di questi giorni, speriamo che ciò che abbiamo seminato nella mente cada nel cuore, porti frutto e il mondo diventi inondato di luce battistine, che dove passano le battistine tutti sono nella gioia, nella pace, nell'allegria di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Oh Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che ci hai donato per Cristo nostro Signore.
Amen.
San Giuseppe Beato, no Beato, San Alfonso Maria Fusco, Venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore.
Pregate per noi.
Amen. Deo grazie.